Siamo al Festival Collinavea di Lavi insieme al drammaturgo Francesco Niccolini. La prima domanda, Francesco, è relativa a un laboratorio che hai condotto qui insieme a Fabrizio Saccomanno, da Gramsci e le sue lettere a un racconto teatrale. Questo laboratorio aveva una durata di 5 giornate. Vorrei capire, rispetto a una durata così limitata, quali obiettivi specifici ti sei posto, vi siete posti?
Abbiamo cercato di convincere gli iscritti che, essendo così breve il laboratorio, bisognava che loro arrivassero ben preparati. E la prima bella sorpresa è che i 9 iscritti sono arrivati molto preparati. Questo ci ha permesso di recuperare molto tempo e non dover perderne, come talvolta capita, per parlare tutti la stessa lingua. E invece ci siamo trovati, io e Fabrizio Saccomanno, davanti attori e autori che sono arrivati molto, molto, molto pronti, tutti esperti di letture gramsciane, delle lettere, di biografie, e questo ci ha permesso di ingranare immediatamente, di fare esperimenti. Io mi sento un artigiano del racconto, per cui non perdo tempo in teoria, ci mettiamo a lavorare, facciamo esperimenti. Abbiamo passato la prima mattina a conoscerci e a discutere di una serie di aspetti per capirci sul tipo di esercizio, e dal secondo al quinto giorno è stato un continuo alternarsi di racconti, correzioni e consigli, più o meno come faccio io di solito quando sono con un narratore. E insieme abbiamo provato a far crescere questi racconti giorno dopo giorno, ogni giorno però aggiungendo un po' di complessità.
C'è stata qualche sorpresa, cose avvenute durante il laboratorio che tu ti porti a casa o che Fabrizio Saccomanno può portare a casa al termine di questa esperienza?
Molte definizioni, flash, immagini. Una su tutto, e forse probabilmente non tutti sanno, che quando era bambino Gramsci aveva la sua bara sotto il letto. Sua madre era convinta, i medici l'avevano convinta, che lui sarebbe morto entro i 7 anni. Aveva molti problemi fisici, aveva una doppia gobba, aveva le convulsioni, aveva continue emorragie, per cui erano convinti che non sarebbe arrivato oltre i 7 anni. Per questo non l'hanno neanche mandato a scuola fino ai 7 anni e mezzo, e aveva sotto il letto questa piccola bara bianca con dentro un vestitino che era quello per il suo funerale. Uno degli iscritti al laboratorio ha coniato questa formula, che Nino, Antonio Gramsci, era un bambino con la scadenza, i 7 anni. Poi, quando si sono accorti che a 7 anni non era morto, a 7 anni e mezzo, finalmente, per fortuna, lo hanno mandato a scuola.
Presenterete qui un primo studio di uno spettacolo intitolato Gramsci, Antonio detto Nino. Dato il compito estremamente complesso dell'affrontare una figura così gigantesca, così sfaccettata, quali sono le prime difficoltà?
Premetto una cosa che per noi è fondamentale: non a caso titolo e sottotitolo recitano Gramsci, Antonio detto Nino. Questo Nino è la chiave del nostro lavoro, è il Gramsci privato, è la storia familiare, personale, la tragedia, direi, personale di questo ragazzino, prima, con tutte le sue malattie, con una povertà estrema, denutrito, che ha sempre sofferto il freddo, che non ha mai avuto un cappotto, e poi la tragedia dell'uomo, del deputato, che viene arrestato, gli viene fatto un processo assurdo con una condanna criminale totalmente folle, che viene annichilito con 10 anni di carcere, e quando finalmente viene graziato, esce dal carcere dopo poco più di 10 anni di pena, ne aveva 20 da scontare, 5 giorni dopo muore di emorragia cerebrale. Ecco, la scelta per noi assolutamente chiara, e che ha delimitato fortemente il nostro lavoro, è proprio questa volontà di stare nella sfera della sua vita personale, per cui tutta la grande politica, tutta la sua attività intellettuale, tutti i suoi rapporti col PCI, con il Partito Comunista Sovietico, sono molto sullo sfondo e ridotti al minimo. Non abbiamo voluto minimamente entrare in quella vicenda, anche perché sì, a quel punto altrimenti sarebbe stato, penso, assolutamente impossibile per noi affrontare l'argomento, e perché la scoperta straordinaria per me, ma anche per Fabrizio, è la grande umanità e, ripeto, la tragedia personale di questo uomo piccolissimo, non arrivava al 1,50 m, e al tempo stesso così grande.
il lavoro con Marco Paolini come è nato e come funziona?
Ma io e Marco eravamo amici già dall'inizio degli anni 90. Io dirigevo un festival ad Arezzo in Toscana, si chiamava il Teatro del Sacro, insieme ad Alberto Spurio Pompili, e ospitammo i primi studi di uno spettacolo per me meraviglioso, che era il racconto di Romeo e Giulietta, spettacolo di Teatro Settimo, dove conobbi questo attore all'epoca per me assolutamente sconosciuto, che faceva Frate Lorenzo. Era un biondino, perché all'epoca aveva un po' più di capelli, occhi azzurri, e quando raccontava la storia dal punto di vista di Frate Lorenzo mi faceva venire i brividi. Era Marco Paolini. Cominciamo a diventare amici allora, ci siamo frequentati vagamente, insomma, per molti anni. Poi l'ho ritrovato a una delle prime repliche del Vaillant alla Limonaia a Firenze, ci siamo messi a parlare. E lui, parlando, io abbiamo deciso che lo avrei ospitato al festival ad Arezzo per un periodo, per una settimana, per le prove del suo nuovo lavoro, che vagamente sapeva che avrebbe trattato di Venezia e di Marco Polo. Quella settimana abbiamo avuto molto tempo per scoprire alcune cose che ci legavano. Prima di tutto è che io avevo fatto una tesi su Ruzzante ed ero abbastanza esperto della storia della Serenissima Repubblica di Venezia, perché avevamo un grande amore per le mappe, per la pipa, per la calligrafia. Fatto sta che alla fine di quella settimana lui mi propose se lavoravamo insieme a questo nuovo spettacolo, che era Il Milione, e pochissimo dopo mi propose anche se ero disponibile a rimettermi a lavorare con lui sul Vaillant, perché improvvisamente, dopo averlo fatto per tanto tempo nelle case, nei piccoli teatrini, c'era un interessamento sia di Garzante che della Rai per farlo, per pubblicarlo come libro, come testo, e poi per essere fatto in diretta televisiva. Però lui non diceva: io non so se tutto quello che dico è giusto, bisognerebbe rimettersi a studiare. Mi sono rimesso a studiare da zero tutta la storia del Vaillant, per cui un po' col Vaillant, un po' con la Venezia del Milione abbiamo cominciato a lavorare insieme. Era la fine del 96 e siamo ancora molto legati, prima di tutto da una grande amicizia.
Tu, Francesco, lavori con molti attori, narratori diversi. Una delle persone con cui da qualche anno collabori è Luigi D'Elia. Con lui hai lavorato a vari spettacoli, tra cui Aspettando il Vento. Questo spettacolo teatrale, questo racconto, è diventato un libro a fumetti. Vorrei capire, in questo nuovo formato, che cosa cambia e che cosa resta della storia iniziale o della necessità iniziale di raccontare quella storia.
La cosa che cambia di più, ovviamente, è che in una narrazione teatrale lo spettatore si deve immaginare tutto, si deve e soprattutto può immaginare tutto, si fa un film suo. La Torre Guaceto che Luigi D'Elia racconta è una Torre Guaceto diversa per ogni spettatore. Al contrario, nel fumetto abbiamo lavorato io, Luigi e Simone Cortesi, un disegnatore che è venuto a Torre Guaceto, abbiamo passato delle giornate bellissime insieme noi tre, e quarto il papà di Simone, Paolo Cortesi, che è un eccellente fotografo naturalista. Per cui abbiamo avuto la possibilità di portare Paolo e Simone a fotografare la strepitosa bellezza dei luoghi di Torre Guaceto. E per questo il fumetto rispecchia con un realismo, direi in scala 1:1, i luoghi di Torre Guaceto. In più però, visto che il racconto è basato su almeno due grandi misteri: uno, la vita immaginata di uno dei tre bambini protagonisti, Andrea, e l'altra un Barbagianni gigantesco, alto addirittura 2 metri. È chiaro che, diciamo, che da un certo punto in poi la verità geografica e storica di Torre Guaceto lascia spazio alla vena visionaria di Simone Cortesi.
Abbiamo conversato con Francesco Niccolini. Chi avesse curiosità di sapere di più delle sue diverse attività può senz'altro visitare il suo sito www.francesconiccolini.eu. Chi invece volesse sapere qualche cosa in merito all'articolata programmazione del Festival Collinarea di Lavi può visitare il www.collinarea.it. Grazie Francesco, qui è Michele Pascarella per Gagarin Orbite Culturali.